Anna Maria Ricomini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro posto delle parole per condividere la figura e l'arte di Girolamo da Carpi, il taccuino romano della Biblioteca Reale di Torino. Questo libro, scritto da Anna Maria Ricomini e Claudia Magna, è pubblicato da Officina Libraria. Ricordo che Anna Maria Ricomini insegna storia dell'arte classica e con l'arte ha a che fare giorno dopo giorno nell'insegnare l'arte, quindi partirei proprio da questa cosa, Anna Maria Ricomini. Che cosa vuol dire oggi, nel 2024, insegnare l'arte e in particolar modo l'arte classica?
Buona domanda. Sì, ha detto giusto, in particolar modo l'arte classica. Allora, diciamo che io sono un'archeologa che insegna prevalentemente storia dell'arte antica, e non è una cosa banale da dire, nel senso che soprattutto nel corso del Novecento, dalla seconda metà del Novecento, l'archeologia e la storia dell'arte, che prima erano una cosa unica, cioè erano storia dell'arte che andava dall'antichità fino all'età contemporanea, si sono sempre più divaricate, arrivando quasi a un divorzio a un certo punto, per cui gli storici dell'arte erano una cosa, gli archeologi erano un'altra. Io mi sono sempre interessata a quella parte dell'archeologia che aveva a che fare anche un po' con la storia dell'arte, cioè la fortuna dell'antico, tutto quello che dell'antico continuava a vivere in età non antica, post-antica. Questo mi è sempre piaciuto molto. Sono sempre stata vista come archeologa un po' sui generis, un po' particolare. Per fortuna in Italia negli ultimi decenni in realtà questo divorzio poi si sta un po' rientrando, si è tornati a guardare un po' anche l'arte antica alla luce anche dell'arte moderna, quindi le due cose si stanno un pochino riavvicinando. Secondo me è molto importante conoscere l'arte antica per capire meglio quello che è venuto dopo. Quando parliamo di rinascimento, di arte rinascimentale, stiamo parlando di un artista rinascimentale, uno dei seguaci di Raffaello, diciamo così, anche se lui Raffaello non l'ha mai conosciuto di persona, ma sicuramente si mette, diciamo, nello stesso binario. Quindi studiare il Rinascimento, andare a Roma per cambiare lo stile, renderlo moderno alla maniera rinascimentale. Il Rinascimento vuol dire la rinascita dell'arte, ma quale arte? L'arte antica. Quindi secondo me un qualunque storico dell'arte moderno di oggi dovrebbe avere una buona conoscenza dell'arte antica. Per questo che l'arte antica io la insegno, ma la insegno spesso anche a ragazzi che non avranno nessuna voglia di fare gli archeologi, ma magari vogliono fare gli storici dell'arte. Ossia studiare appunto il 500, 600, 700 eccetera, il neoclassicismo, anche lì bisogna conoscere l'arte antica per capire che cosa uno scultore neoclassico copia, no? E come lo copia. Quindi è una base di conoscenza del linguaggio figurativo che è molto diffuso nell'arte italiana, no? La cultura classica è proprio, diciamo, la nostra arte è intrisa di cultura classica, quindi insomma sarebbe un po' come guardare i quadri anche religiosi senza conoscere gli episodi biblici, per dire, non capirebbe quasi niente, insomma. Quindi secondo me è utile poi anche naturalmente spingere i ragazzi a muoversi, andare a vedere le cose dal vero, perché sa, poi alla fine le statue per fortuna vanno viste da tutti i punti di vista, si potesse sempre anche nei musei girarci intorno, sarebbe bello, così come faceva Girolamo, tra l'altro, lui disegnava girandoci intorno quando poteva. E quindi sì, sono qualcosa di vivo ancora in un certo senso, perché sono parte della nostra cultura, molte pubblicità ancora oggi fanno riferimento ovviamente alle statue classiche, si usano sempre le stesse, quelle 5, 6, 10 statue antiche che il grande pubblico conosce. I disegni di Girolamo ci fanno capire che in realtà appunto il Rinascimento nasce su una conoscenza molto ampia di statue antiche, di sculture antiche. Lui aveva fatto proprio una sorta, in questo taccuino romano che lui fa quando è a Roma, lui è un ferrarese, si forma quindi a Ferrara, ossia nel nord Italia, dove l'antico non c'è molto, c'è, ma insomma non tantissimo come a Roma. Per fortuna c'erano delle belle collezioni, anche quella a Gonzaga ad esempio, ma lui sente la necessità di andare a Roma, insomma, per vedere davvero, insomma, l'antico. Va a Roma probabilmente 3 volte, il soggiorno più lungo è quello meglio documentato appunto da questo taccuino romano, cioè siamo tra 1549 e 1553, quindi alcuni anni lui rimane a Roma al servizio del cardinale Ippolito II d'Este, che era suo mecenate, e quello appunto che lo accoglie a Roma. Ippolito era stato in Francia, poi è rientrato dalla Francia, diventa governatore di Tivoli, arriva, quindi è cardinale, quindi arriva a Roma e lo accoglie perché lui era un artista della casa d'Este. Lui aveva lavorato a Ferrara per il fratello di Ippolito, il duca d'Este, Ercole d'Este, e quindi arriva a Roma e sta nella cerchia appunto dei suoi committenti, e lì comincia a studiare l'antico. E il suo taccuino romano,
che tra l'altro è alla biblioteca, mi scusi se ne interrompo, è la biblioteca reale di Torino, e questo è un elemento importante nel conoscere anche attraverso questa esperienza di visione, attraverso la curiosità che abbiamo su questo taccuino romano che è presente alla Biblioteca Reale. Ma a proposito di Biblioteca Reale, qui vorrei veramente soffermarmi, perché è una cosa molto importante la presenza della collezione della Biblioteca Reale, tra l'altro promossa dal re Carlo Alberto, mi pare nel 1800 e qualche anno. Sì, e quindi c'è la necessità anche del completamento, no, della catalogazione di questa Biblioteca Reale, come bene scrive Giuseppina Mussari. Ora, in che cosa consiste questo taccuino romano? E ci racconti, Anna Maria Ricomini, la Biblioteca Reale, ce la faccia vedere.
La Biblioteca Reale è uno spazio meraviglioso dove studiare, e si può essere visitata anche dai turisti. È stata ridisegnata da Pelagio Palagi, quindi siamo in pianeta neoclassica, un artista bolognese che arriva a lavorare a Torino. E questa biblioteca ha ancora gli arredi d'epoca, appunto neoclassici, disegnati da Pelagio Palagi, che sono bellissima, e ha una raccolta di manoscritti e di disegni molto ricca, proprio perché Carlo Alberto di Savoia era un appassionato collezionista. Aveva poi tra le sue consulenti anche dei collezionisti importanti come Giovanni Volpato. Infatti il taccuino della Biblioteca Reale di Girolamo Carpi viene venduto a Carlo Alberto da Giovanni Volpato, siamo nel 1839, e quindi entra a far parte di questa ricca collezione di disegni, e verrà tutto il taccuino verrà messo all'interno di una cartella, la cartella 33, con il titolo, così si chiama ancora oggi, Contraffazioni. Contraffazione perché si pensava che fossero, cioè si era visto che erano delle copie dall'antico, quindi non che fossero dei falsi, ma insomma erano copie, quindi erano delle copiature, diciamo, dall'antico. Arriva, viene comperato in realtà non come Girolamo da Carpi, ma come Battista Franco, cioè un altro artista rinascimentale veneziano che è un po' come stile vicino a Girolamo da Carpi, ma non è lo stesso artista. Quindi per molto tempo questo taccuino romano, devo dire che il taccuino romano fatto da Girolamo da Carpi in realtà è più ampio di quello che noi abbiamo pubblicato, io e la mia allieva Claudia Magna abbiamo pubblicato, perché il taccuino proprio negli anni 30 dell'Ottocento, dopo una storia lunghissima che lo vede portare appunto da Ferrara, arriva a Bologna, poi da Bologna arriva a Parigi nella collezione del collezionista Pierre Crusat, quindi una grandissima collezione di disegni. E poi da lì arriva in parte in Inghilterra, confluisce a un certo punto una parte di questo taccuino nella collezione di Thomas Lawrence, quindi in quel momento lì, già negli anni, diciamo, 30 dell'Ottocento, il taccuino è smembrato perlomeno in due, una parte finisce in Inghilterra nella collezione di Thomas Lawrence, l'altra parte finisce nella collezione di Giovanni Volpato, che di Thomas Lawrence era molto amico, quindi probabilmente i due avevano comprato insieme, o comunque all'asta quando muore appunto Crusat viene poi venduto, quindi questo nucleo originale più grande viene comprato, poi uno lo dona a quell'altro o se lo dividono a metà, più o meno una cosa del genere, uno finisce in Inghilterra e poi da lì avrà tutta una sua storia collezionistica e si trova oggi a Filadelfia, alla Rosenbach Foundation di Filadelfia, al Museum di Filadelfia, e cinque fogli invece sono rimasti a Londra, non sono arrivati a Filadelfia e stanno al British Museum. Invece l'altra metà, diciamo così, attraverso Giovanni Volpato, arriva alla Biblioteca Reale, entrando appunto a far parte di un nucleo di disegni, un corpo di disegni molto ricco che la Biblioteca Reale ha. Noi sappiamo della fama di alcuni disegni della Biblioteca Reale, ovviamente Leonardo, che è, diciamo, cavallo di battaglia ovviamente della collezione di disegni, ma non è l'unico. Ci tengo a ricordare sempre che non c'è solo Leonardo, tra l'altro ci sono dei disegni meravigliosi conservati nella Biblioteca Reale. Infatti uno delle nostre sogni, obiettivi è anche quello di fare almeno una piccola mostra per mostrare i fogli del Taccuino, che sono a nostro avviso molto belli, poco conosciuti non solo dai torinesi ma poco conosciuti in generale. Cioè, questo artista è un artista, si direbbe minore, ma in realtà è stato un artista molto apprezzato ai suoi tempi, è arrivato a lavorare anche per il Papa, insomma aveva una sua fama molto consolidata come artista, come restauratore dell'antico, come disegnatore di giardini rinascimentali, quindi insomma tante facce.
Lei ha detto più volte la parola Taccuino, Anna Maria Ricomini, sì, e qui vorrei soffermarmi, sì, perché quando noi pensiamo, col pensiero di oggi, la parola Taccuino, pensiamo, che ne so, a un Moleskine, a un qualcosa di piccolo, però forse c'è l'idea che questo Taccuino di Girolamo da Carpi fosse invece di grande formato, dunque poteva anche non essere molto pratico. E com'era esattamente il suo Taccuino, che lui si porta sempre appresso?
Allora, c'è un dibattito molto aperto, molto vivo, un'ipotesi del 2022, quindi proprio molto recente, di Angela Maria Cetto, è proprio questo, ossia oggi come oggi i fogli del Taccuino, sia quelli di Filadelfia che quelli del British che quelli di Torino, hanno un formato anomalo rispetto ai taccuini, diciamo, di disegni cinquecenteschi e anche quelli seicenteschi, cioè hanno un formato stretto e lungo. Siamo sui 36-40 centimetri per circa 13 centimetri, quindi è veramente un formato stretto e lungo, che è assolutamente anomalo. L'ipotesi dell'aceto è quella che in realtà in origine il Taccuino non avesse questo formato strano, ma che fosse un bifoglio reale, cioè un quaderno, diciamo, di quelli molto diffusi che si potevano comprare, lei dice appunto, dai cartolai del tempo, e quindi che ogni foglio fosse fatto di quattro strisce attuali, cioè quindi una cosa molto grande, chiaramente poco maneggevole e che Girolamo non si sarà di certo potuto portare in giro. Quello che va detto è che pochi anni prima ancora di questa ipotesi dell'aceto era stato, diciamo, pubblicato, è stato trovato e pubblicato da Francesca Mattei il testamento del figlio di Girolamo da Carpi, Annibale. In questo testamento sono elencate le cose che il figlio riceve dal padre, che facevano parte della bottega del padre, e tra questi si nominano tanti disegni riconoscibili in qualche modo anche sul tipo di carta, il colore della carta utilizzata, quindi riusciamo a riconoscere quali sono i disegni di cui si parla, e poi a un certo punto si parla di un libro longo da disegni. Allora, libro longo farebbe pensare a un qualche cosa che più che quadrato fosse lungo, appunto, come sono questi fogli. In realtà la storia di questo Taccuino è molto complessa, dicevo ha avuto passaggi di proprietà infiniti, continui, anche attribuzioni sempre diverse, e a un certo punto deve essere stato tagliato. È molto probabile che l'ipotesi dell'aceto sia giusta, cioè che sia nato come un Taccuino grande, quindi che lui non si portava, io nel mio titolo ho messo col Taccuino sempre in mano, di certo lui aveva in mano qualcosa quando girava per Roma, perché lui ha girato tantissimo per Roma, ma tantissimo, ha disegnato. Io ho fatto un conto che tra tutte le cose che lui ha disegnato in tutto il Taccuino, anche quelli, tutto quello che lui ha disegnato, arriviamo a circa 200 pezzi antichi, che non sono pochi, insomma, che lui ha disegnato, è spesso il primissimo a disegnare queste antichità che poi diventeranno famose. Se facciamo la storia di questi disegni, vediamo che il primo a disegnare un certo pezzo spesso è lui. Quindi sicuramente qualcosa in mano aveva di più pratico, doveva disegnare e schizzare, poi una volta tornato nel suo studio rimetteva in bella copia. Il Taccuino romano non ha disegni tutti in bella copia, alcuni sono sicuramente rifiniti, sono anche acquerellati, sono disegni completati, altri no, sono in fase più di abbozzo. È un materiale di studio, secondo me, in cui lui andava raccogliendo campionari di statuaria classica, campionari di statuaria classica che non erano quelli noti a tutti. Va segnalato che mentre tutti in quegli anni disegnavano il Laoconte, l'Apollo del Belvedere, il Torso del Belvedere, eccetera, eccetera, lui non lo fa, non disegna mai. Nessuno dei tantissimi suoi disegni, anche non solo il Taccuino, sono anche disegni sparsi in giro per il mondo, non c'è mai un disegno di Girolamo da Carpi del Laoconte, ma perché lui, se voleva vedere Laoconte, trovava tantissimi altri disegni, cioè il Laoconte era notissimo, lo poteva trovare. Lui era interessato a documentare quello che gli altri non avevano disegnato, soprattutto quello. Quindi il lavoro anche di identificazione è stato più complesso anche per questo, perché spesso sono pezzi che lui è l'unico a disegnare. È il primo e spesso anche l'unico a disegnare. Quindi è anche una fonte, per me che sono archeologa, è una fonte di documentazione importantissimo sulla storia di un certo pezzo antico. Possiamo dire nel 500 era sicuramente già noto e si trovava a Roma, ad esempio. Magari poi è finita sul mercato antiquario, oggi sta a New York, sta, che ne so, sta a San Pietroburgo, senza nessuna storia. Io ad esempio avevo studiato qualche anno fa una statua di Vittoria Alata, di Nike, che è finita sul mercato antiquario, è finita poi a Basilea, al museo archeologico, e loro l'hanno acquistata senza nessuna provenienza ed è stata una statua disegnata da Girolamo Carpi da 4-5 punti di vista, quindi lui se l'è proprio girato intorno. Loro erano molto contenti di sapere questa cosa perché dava un riferimento alla storia di quella statua, che sicuramente in 500 era Roma. Ho ipotizzato anche che fosse in una collezione precisa di Roma, quindi insomma questo naturalmente dà un pedigree a un pezzo antico diverso, permette anche di avere qualche informazione di più su dove eventualmente possa essere stata scavata quella statua, perché se nel 500 stava in una certa collezione magari può essere stata scavata nei terreni di quella famiglia, no? Eccetera, eccetera. Quindi insomma, ci sono tante ipotesi che eventualmente si possono fare. Quindi sì, il taccuino in realtà è ancora un enigma, la forma del taccuino.
E sono visibili questi disegni al pubblico, alla Biblioteca Reale di Torino, Anna Maria Ricomini?
No, attualmente non sono visibili, sono in un cavò, naturalmente sono dentro. E appunto per quello che dico, noi sogniamo di poter disporre,
come diceva poco fa,
tutti, perché sono sì, tante foglie, sono 90 foglie, disegnati recto verso, non è anche possibile esporli. Perché sono disegnati sia di qua che di là, quindi, però almeno poi una ventina, una trentina, sono i più significativi, per farli conoscere, perché è un artista veramente molto, molto è un artista interessato all'antico che però rimane artista, non perde la sua natura di artista, non è un copista, ci sono tanti copisti dell'antico in quel periodo che sono scarsi disegnatori, sono più interessati alla documentazione archeologica. Lui è un artista interessato all'antico che continua a rimanere un artista, ossia lo disegna, li disegna molto fedelmente ma con il gusto dell'artista, quindi panneggi, le cose, insomma è proprio molto bello anche da vedere, non è solo interessante dal punto di vista della documentazione archeologica ma è soprattutto un bel disegno di pezzi antichi, quindi rende onore, diciamo, alla bellezza anche dei pezzi antichi. Questo è un piacere per gli occhi, dico la verità proprio.
Ed è un piacere per gli occhi sfogliare questo libro attraverso i vari disegni di Girolamo da Carpi, disegnatore, il taccuino romano della Biblioteca Reale di Torino. Anna Maria Ricomini, com'è stato lavorare con una sua allieva, ovvero Claudia Magna, che ha firmato con lei questo libro?
Beh, per me è stata un'emozione perché, dunque, tanto le dico che questo studio io l'avevo avviato in realtà, cioè era stato il tema della mia tesi di laurea, quindi parliamo più di 30 anni fa, da cui poi avevo fatto un articolino o due, poi l'avevo lasciato lì, come sempre succede, poi uno fa dell'altro. E Girolamo l'avevo un po' lasciato da parte, avevo fatto dell'altro, ma sa, è stato una sorta di primo amore, come si suol dire, quindi quelli non si dimenticano mai. Quindi quando c'è stata la possibilità, eravamo in pieno periodo Covid, noi docenti naturalmente anche come tutti abbiamo avuto anche qualche problemino a fare lezione, a far fare tirocini ai nostri studenti, e Claudia Magna, che era mia studentessa sveglia in gamba, e l'ho trovata a fare delle schedature presso la Biblioteca Reale di Torino, perché loro avevano messo online diversi disegni, quindi lei poteva lavorare in questo modo. Appena è stato possibile, lei è andata a lavorare in presenza e ha cominciato a un po' aggiornare sulla base anche dei dati che erano stati un po' nella mia tesi di laurea, la pubblicazione di Norman Kennedy, che nel 76 ha fatto la prima edizione del taccuino. È stato il primo a capire che tre nuclei, Filadelfia, Londra e Torino, erano insieme. No, Kennedy però è stato uno storico dell'arte, è uno storico dell'arte, quindi diciamo tutta la parte antica l'ha insomma curata un po' così, cioè non ha proprio fatto un lavoro di identificazione puntuale, cosa che invece in questa nuova pubblicazione abbiamo cercato di fare. Poi è nata l'idea di fare qualcosa di un po' più più approfondito, non solo una schedatura interna alla biblioteca che serve, diciamo così, per la biblioteca, ma qualcosa che potesse essere utile anche agli studiosi e al grande pubblico anche, cioè qualche cosa. Infatti abbiamo fatto delle schede un po' snelle volutamente, mettendo anche poi dei link di riferimento che permettono poi a chi volesse fare cliccare quei link, trovare dei confronti, cioè confronti. Naturalmente il taccuino ha solo i disegni di Girolamo, mettere i confronti sarebbe stato infinito, ci sono tantissimi confronti sia con altri disegni che con il pezzo antico vero e proprio. Attraverso questo sistema di link uno riesce a ricostruire un po' tutti i confronti possibili e ci è sembrato, è stato bello, per me è stato anche emozionante e commovente. Diciamo, il mio lavoro che io ho fatto quando avevo un po' meno dell'età di Claudia Magna, ero un po' poco più giovane, passarlo come una sorta di filo rosso a una mia allieva, beh, per un insegnante è sempre commovente, no? Fa piacere questo, una sorta di lascito, insomma, che uno un po' lascia, e lei si è molto appassionata, quindi è stato un bel lavoro.
Lei ci racconta l'immagine di copertina, Anna Maria Riccomini.
L'immagine di copertina è stata scelta dall'editore e devo dire ha fatto un'ottima scelta. Noi avevamo proposto altre cose, come sempre succede, e lui ha scelto questa, che secondo noi è molto efficace, perché questa figura femminile, questo è uno dei pezzi non precisamente identificati, probabilmente una figura di una baccante che viene da un sarcofago dionisiaco, ma ha questo sorto di invito, è come se invitasse qualcuno a entrare, ci piace molto, è molto significativo dell'arte di Girolamo, il panneggio con questo movimento, queste figure che camminano velocemente, che si muovono rapidamente così da agitare. Il panneggio nel vento è una delle cose che a lui piace di più, perché poi questo fa trasparire un po' il corpo, si vede l'ombelico di questa figura, è molto lui, è molto tipico di Girolamo, cioè questo movimento, a lui piacciono molto le figure spesso in movimento, questo è molto significativo e soprattutto mi piaceva appunto questa sorta, come se lei, questa figura, invitasse ad aprire il libro e guardare, entrare nel suo mondo, entrare nel mondo di Girolamo. Mi è piaciuta molto questa scelta dell'editore.
Entrare nel mondo di Girolamo attraverso i suoi taccuini e girarci intorno come faceva lui.
Esatto,
Girolamo da Carpi,
esatto.
Disegnatore e il taccuino romano della Biblioteca Reale di Torino. Il libro è pubblicato dall'Officina Libraria, ma prima di salutarci, Anna Maria Riccomini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Non è questo, dico la verità. No, sto studiando altre cose, sto studiando un altro artista che non è Girolamo Carpi, che magari sarebbero state in competizione, si chiama Jacopo Strada, è stato un artista rinascimentale che invece è emigrato all'estero come fanno oggi tanti nostri giovani, per trovare un buon lavoro si è messo a servizio degli stranieri, in particolar modo in Germania e in Austria. Però anche lui si interessava all'antico, era un antiquario, aveva più un aspetto venale, diciamo così.
Era un
però
collezionista a tutti gli effetti.
Sì, 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 sì.
Oltre che essere straordinario, oltre a essere straordinario artista. Intanto grazie,
esatto,
davvero Anna Maria Riccomini,
grazie,
e buon lavoro
voi,
con l'arte.
Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti, arrivederci.